tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Elvis Costello con la sua Magnificent Art su Radio Rock. Diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubi. Ciao Emiliano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buon giovedì 11 novembre 2021. The Rock Show.
Maurizio Paniconi, sì. Come lo mette il microfono? Perché è tutto storto?
Non lo so che fa Maurizio col microfono. Sinceramente è una roba che non ho mai capito. No, lascialo così. Esattamente
così,
no, ha ragione, devi stare esattamente così. Così devi stare.
Ma no, ma che così? Io sto così.
No, è sbagliato. Stai così, è sbagliato. Devi stare così perché lui, siccome c'è anche Alessandro, si mette un po'
ma
così.
Ma qui non c'è Alessandro.
No, siccome quando c'è lui c'è anche Alessandro, lui si mette in un modo, capito? Vabbè. Allora, vediamo un po'. Dunque, ragazzi, qua tu hai sentito l'intervista a un Paghi Canzi stamattina, meravigliosa, i nuovi angeli.
Vabbè, personaggio il grandissimo Paghi Canzi.
L'irreprensibile Paghi, sì. Paghi Angeli, stavo dicendo. Paghi Canzi, un numero uno, un personaggio grandissimo. Poi è stato veramente molto disponibile, molto carino, eh. Voglio andarle a vedere al più presto.
E poi se ci pensi, cioè, se tu fossi Paghi Canzi, tu immagina la gente che ti ferma per strada in continuazione, e invece tu in realtà così ti dimostri disponibile anche a una radio qualsiasi che comunque ti chiama.
Come qualsiasi,
strano, no?
Ma è qualsiasi.
Cioè, una qualsiasi radio che può
che
essere.
Qualsiasi, la numero uno, la vabbè, più grande radio. Lui era onoratissimo. Di...
Certo, onoratissimo.
Onoratissimo.
Avrà fatto interviste con ogni radio, la BBC, le cose.
Ma cioè, con Radio Rock no, però. Quindi sì. Gli mancava la radio più importante. Allora, c'è tanto c'è questa roba qua della Bielorussia, avevo detto che ne avrei parlato, c'è questi migranti che partono dal Medio Oriente con l'appoggio di agenzie di viaggio incaricate dal governo bielorusso di concedere i visti, e molti poi finiscono per rivolgersi ai trafficanti. C'è insomma una situazione molto molto a rischio in questo momento al confine fra Polonia e Bielorussia. Devo dire che non è che ci siano proprio due governi illuminati, né in Polonia né in Bielorussia. In Bielorussia sappiamo che c'è sostanzialmente una sorta di dittatura, insomma,
è una dittatura come può essere una dittatura quella di Erdogan, di Orban, cioè questa roba qua.
Forse insomma, un pochino peggio, leggermente peggio, diciamo, guarda, di quella di Putin, di Erdogan.
No, è più simile a quella di Putin in realtà.
È simile, però è peggio, nel senso che quello che so...
È peggio anche perché in Russia non ti puoi permettere di fare le stesse cose che ti permettere di fare in Bielorussia, quindi sostanzialmente hai anche più libertà di manovra in qualche modo.
No, sì, certo, cioè, certo. No, è peggio in Bielorussia.
Sì.
Non c'è dubbio su
però
questo.
Insomma, come dire, la china è quella, cioè si stiamo parlando di quelle cose che non sono vere e proprie dittature nominalmente, ma poi in realtà lo sono.
Ecco. Sì, poi c'è sempre una notizia interessante, stavo leggendo prima, c'è un gruppo di ricerca che vuole studiare quelli che non si ammalano mai di Covid-19, cioè ci sono delle categorie di persone che siano in qualche modo che sono in qualche modo risultati resistenti al coronavirus, cioè praticamente hanno verificato che non si prendono il virus anche se esposti in maniera importante al virus stesso, per l'appunto, e quindi vogliono studiarli perché vogliono cercare di sviluppare nuovi farmaci, ma non sono facili da individuare, da trovare, anche perché si fa degli esperimenti, prove.
Credo che esistano, non vorrei dire una vaccata, però credo che esistano sostanzialmente persone resistenti più o meno a qualsiasi virus. Ci sono delle persone che poi si è dimostrato che magari non prendevano un determinato virus e poi regolarmente provano a capire per quale motivo non ci riescono quasi mai, oppure non riescono a replicare, diciamo, le motivazioni su altri.
C'è una calciatrice poi del Paris Saint Germain che è stata arrestata, Paris Saint Germain femminile, che è stata arrestata in relazione all'aggressione di una compagna di squadra. Secondo la stampa francese, Aminata Diallo è sospettata di aver organizzato una aggressione di una sua compagna di squadra, organizzata al fine di prendere il posto di quest'altra ragazza, Keira Amaroui. Quindi diciamo c'è
una roba da telefilm americano, sai, quelle cose
dell'organizzazione
del secondo quarterback che vuole far fuori il primo per giocare in prima squadra.
Sì, una roba del genere. Lei, la Diallo, calciatrice della squadra francese del Paris Saint Germain, sarà fermata dalla polizia di Versailles e interrogata riguardo all'aggressione subita giovedì scorso da una sua compagna di squadra, appunto Keira Amaroui. La notizia è stata riportata dal quotidiano L'Equipe e confermata dalla squadra, dal Paris Saint Germain. Quindi la Diallo ha 26 anni, nel giro della nazionale francese gioca con il Paris Saint Germain dal 2016, ed è centrocampista come Amaroui, che ha 31 anni ed è una delle calciatrici francesi più esperte e vincenti in attività. Ha vinto 4 titoli nazionali, 3 Champions League con il Lione in Francia, con il Barcellona in Spagna, quindi molto molto forte. Secondo le ricostruzioni dell'Equipe, giovedì 4 novembre la squadra femminile del Paris Saint Germain aveva organizzato una cena di gruppo in un ristorante di Parigi. Alla fine della serata Diallo aveva accompagnato Amraoui, a casa, vicine a destinazione nei pressi di Versailles. Due sconosciuti sarebbero avvicinati a quest'ultima colpendola su braccio e gambe con una spranga di ferro. Dopo l'aggressione, Amraoui è stata ricoverata a Poissy e dimessa con punti di sutura sulle ferite. Da allora in riabilitazione e quindi fuori squadra. Stando alla stampa francese, la polizia starebbe accertando il ruolo di allora nella vicenda, sospettando un coinvolgimento con il movente della rivalità interna, cioè fatta fuori così io posso giocare sostanzialmente. Questa è la cosa. E quindi Diallo, che non è tra le titolari fisse della squadra, ha giocato appunto al posto di Amraoui, che invece era presente in tribuna perché infortunata, nel centrocampo a tre del Paris Saint Germain. Hanno vinto 4-0 contro il Real Madrid in Champions League. Tra l'altro Diallo e Amraoui sono compagni di reparto anche in nazionale, insomma una storia di cui si sta molto parlando in Francia, che è una storia abbastanza folle. Avremo tra un quarto d'ora circa ospite ai nostri microfoni Saverio Tommasi di Fanpage, che ha insomma, devo dire, lui è sempre un po' a rischio, perché va in queste situazioni in cui ogni volta sembra che lo debbano ammazzare di botte. Per fortuna poi pare che non,
insomma, viene salvato,
che in qualche modo salvato dalla Digos, dalla polizia, qualcuno che lo salva e che lo porta via e che insomma in qualche modo, però situazioni abbastanza inquietanti. Quest'ultimo video di Fanpage sulla manifestazione No Green Pass, l'ultimo diffuso, la manifestazione tenutasi a Milano, è forse tra i più inquietanti in assoluto tra le cose che abbiamo visto. Sì, ora perché... non stiamo dicendo che tutti i Novax, che tutti i No Green Pass sono così, altro.
No, però sicuramente c'è una cospicua parte, insomma, delle frange più estremiste, che comunque non vuole parlare con i giornalisti, e più che non volerci parlare magari pensa proprio anche di metterli a tacere.
Giornalista terrorista, che è un'altra bella, che se ci pensi, no, poi non bisogna generalizzare dicendo che tutti i Novax sono così o i No Green Pass siano così, però anche dire giornalista terrorista è una bella generalizzazione, perché i giornalisti,
una vaccata clamorosa,
a parte che non sono terroristi, ma poi
no, ma giornalista vuol dire qualsiasi cosa.
Radio Rock Podcast.
Tonia, hai presente?
Quanto siamo fieri di questi Maneskin che ci rappresentano in tutto il mondo. Sono fiero di loro come italiano.
Dicevo, Tonia,
posso far altro che gioire.
Hai presente la pattinatrice, il film sulla pattinatrice? Tonia è una roba del genere, sì, un po' simile a quella roba lì. Dunque,
Tonia, come faceva?
Emilio, il gruppo di Telegram permetterebbe a tutti i partecipanti di commentare e postare qualsiasi file. Nel canale non si può interagire, ma solo leggere, come nel caso di Vecchioni, partecipare a sondaggi. Il canale, sì, hai ragione. Canale. Poi sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Comunque c'erano droghe migliori in quel periodo, non c'è niente da fare. No, non si spiega.
Penso proprio di sì. Dunque, canzone Samarcanda, che Giorgia, che stanotte ho sognato di cantarla al karaoke e mi tiravano i pomodori. No, però la devi votare sul nostro, com'era? Gruppo. Sul nostro gruppo Telegram. No, sul canale Telegram la devi votare. Il canale di Radio Rock, cercalo, clicca su Unisciti, vota e poi.
Ma fatevi il canale, non il gruppo, perché volete che sia piramidale la cosa.
Abbiamo pure il gruppo, mi sa, boh, io non lo so, guarda, il canale lo fanno in tanti, no? Il canale di Red Ronnie, no, per esempio, in cui
è bello quello, mi piace.
Ce ne sono tanti, insomma, di canali, e tu mandi delle informazioni, sì. Metti sondaggi, metti bravo Saverio Tommasi, scrive qualcun altro, bravo Saverio Tommasi, benissimo. Poi sentiamo ancora, vai.
Andava a piedi nudi per la strada.
Vabbè, qui siamo addirittura. Va bene, bene. E infatti non ho capito una mazza. Allora, guarda, è molto semplice. Cerca The Rock Show su Telegram, ti appare l'icona di un, appunto, di un gruppo, e tu ci clicchi su, cioè vai dentro e clicchi su Unisciti. Se no ti mando il link che facciamo prima. È veramente molto molto semplice. C'è qualcuno che manda una domanda per Saverio Tommasi. Oh, naturalmente, se volete fare domanda a Saverio Tommasi, mandatecele al 3899 106 600, e noi gliele giriamo.
Mi rivolge a Panicone, ti prego, non piangere, sei brutto quando piangi.
Non è vero, perché Panicone è sempre bello.
È sempre bello, anche quando piange.
Ma Micke, com'è che gli ha detto? Grazie mille, ragazzi! Grazie mille!
Benissimo. Allora, ragazzi, siamo alla follia più totale. Intanto, qua continuano ad arrivare messaggi sul mitico Pachicanzi. Ne sono arrivati una marea. Dopo magari li ascoltiamo. Invece, per quanto riguarda la situazione, diciamo, di Saverio Tommasi e di Fanpage, c'è stata oggi, se ne parla su tutti i giornali, questo annuncio dell'inasprimento, forse non sei d'accordo, chissà,
no,
dell'inasprimento della questa direttiva del Ministero dell'Interno sulle limitazioni alle manifestazioni, quindi magari anche di questo
sì,
ci dovremmo occupare.
Allora, diciamola tutta, in realtà non si tratterebbe di una limitazione alle manifestazioni, semplicemente si dice
sul metodo, diciamo,
sì,
no?
È una questione di metodo, dovrebbero sì. essere svolte, si dovrebbero svolgere queste manifestazioni al di fuori dei centri storici e dovrebbero essere stanziali, cioè nel senso non si possono più fare cortei, ma dovrebbero essere, diciamo,
tipo
quelli che vengono chiamati sit-in, anche
sì,
se poi
sì,
in realtà
sì.
non lo sono.
Sì. Non lo sono perché non si siedono, perché?
Sì, perché un sit-in è una cosa diversa, significa che tutti siedi, aspetti lì, invece in realtà se stai in piedi e fai una manifestazione è semplicemente
sì.
una manifestazione in piedi.
Si tappa, quindi potremmo dire,
si tappa.
Va bene, lo sai che leggevo una cosa che non sapevo assolutamente, mi era assolutamente ignota. Sono entrate ieri in vigore alcune novità sul codice della strada. Lo sapevi tu?
No.
Alcune novità nel codice della strada entrano in vigore da oggi sostanzialmente, messe in vigore da ieri. Quindi oggi è il primo giorno reale in cui sono in vigore queste nuove norme sui monopattini, sui parcheggi per le persone in disabilità e sui neopatentati. Lo sapevi? Bene.
No, anche perché non sono nessuna delle tre cose.
Però
non,
ti può capitare,
non sono stato informato.
Ti può capitare, per esempio, di incrociarli i monopattini, no? E quindi è opportuno
sì.
che tu sappia. Vabbè, che tanto poi ti può.
Cosa che avevo anche accarezzato l'idea di farmene uno. Sì, l'ho accarezzato.
Ma no, fartene uno. Scusa, se sei che so, in centro a un certo punto e vuoi.
Però poi pensare, ma in realtà che ci faccio io con
il
monopattino? A noleggio.
Dai, è carino il monopattino, è simpatico. Però attenzione, succede questo.
Poi
allora,
però mi tocca farmi crescere la barba lunga.
Limiti di velocità più stringenti, quindi non si può andare a più di 20 km all'ora se hai il monopattino. Quindi 20 km all'ora
voglio
massimo.
Vedere gli autovelox
hai...
che fermano i monopattini.
Fermano. Sì? Aspetta. Ma nelle aree pedonali il limite scende a 6 km orari. Quindi nelle aree pedonali il monopattino può andare massimo a 6, nelle aree, diciamo così.
Come fai a misurarli?
20.
Cioè, c'è un poliziotto e ti rincorre con
sì, infatti, sembra un po'. Vabbè, non lo so, effettivamente poco, l'autovelox del monopattino. Divieto di sosta nei marciapiedi per i monopattini. Sì, questa è ancora più difficile da far rispettare. Salvo che nelle aree appositamente adibite dai comuni, assieme all'obbligo di frecce e stop per i nuovi modelli a partire dal 2022. Sono poi stati rafforzati gli obblighi nei confronti dei pedoni con una modifica che specifica meglio chi guida deve dare la precedenza, rallentando, fermandosi, e non solo ai pedoni che attraversano, ma anche a tutti quelli che si accingono a farlo, cioè quindi non solo se hanno iniziato l'attraversamento, ma anche se si stanno accingendo ad attraversare. I pedoni devono avere la precedenza.
Io credo che sia giusto, non so se servirà effettivamente sì. a qualcosa, però sì,
cioè, però sono delle cioè, poi queste cose producono anche dovrebbero produrre anche
sì,
cultura,
ma più una questione
no?
appunto culturale, però il problema grosso è come fai a dimostrare che quello ha visto,
ragazzi,
che dentro
non so, ci saranno poi anche telecamere in molti punti. Introduzione di nuovi spazi riservati alla sosta per gestanti e famiglie con figli fino a 2 anni, estendendolo poi ai veicoli con persone con disabilità, di persone con disabilità il permesso di sostare gratuitamente sulle strisce blu se gli spazi a loro riservati sono già occupati o indisponibili. Questa è una cosa che già accadeva, ma in modo del tutto informale. Rincaro di alcune multe. Quindi nel nuovo codice della strada, che parte sostanzialmente oggi, raddoppia la sanzione base, ne parlavamo ieri, per chi getta rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento, e quella per chi parcheggia indebitamente negli spazi riservati a persone con disabilità, insieme alla decurtazione dei punti della patente. Quindi raddoppio delle sanzioni per chi getta rifiuti o oggetti dall'auto, sia in sosta sia in movimento, e per chi parcheggia indebitamente sullo spazio per gli invalidi. Poi, per quanto riguarda invece l'uso di, e questo è molto importante, cellulari, tablet, dispositivi similari alla guida, non ci sarà, si vociferava che ci potesse essere la sospensione della patente già alla prima infrazione, no, non ci sarà, però hanno definito un po' più vago che praticamente non si possono utilizzare alla guida gli apparecchi radiotelefonici, ma anche smartphone, computer portatili, un computer portatile mentre guida, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. e in più i neopatentati, è stato abolito il limite di, cioè, cioè c'era quel limite di potenza del mezzo nel primo anno di patente, cioè non potevano i neopatentati nel primo anno non potevano guidare veicoli Ferrari, troppo potenti, sì, ma anche un po' meno. Quindi lo hanno tolto questo limite, ma solo se a fianco di una persona che abbia la patente da almeno 10 anni e non abbia più di 65 anni. Quindi in questo caso i neopatentati possono guidare anche il Ferrari. Okay. È ora possibile ritentare l'esame di guida due volte se lo si fallisce, anziché una, e raddoppia da 6 mesi a un anno la validità del foglio rosa.
Sono tutte leggi di giustizia e libertà.
Bravo. L'articolo 23 del codice della strada, infine, prevede anche... ora anche il divieto di pubblicità sessista o violente. Le modalità attuative del decreto verranno fissate con un decreto ministeriale entro 90 giorni. Va bene,
voglio,
è
voglio leggerle queste modalità attuative, perché pubblicità sessista io ti voglio vedere a definirle. A vai.
Sì, è un po' complicato, diciamo, però vabbè, insomma, queste sono le nuove regole del codice della strada. Fra pochissimo con Saverio Tommasi di Fanpage. Radio Rock Podcast. Nuova Day, Black Label Society, si intitola End of Days, alle 9.41 minuti su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo con voi ogni giorno all'interno del The Rock Show, e come ogni giovedì mi tiene compagnia il nostro Emiliano Rubbi. Dunque qui c'è un sacco di domande, perché avevamo anticipato, Emiliano, che avremmo avuto Saverio Tommasi, il nostro ospite, in collegamento telefonico. Fammi salutare Paolo, che dice: oggi smart working e finalmente riesco a vedervi su NSL TV. Facciamo un saluto anche ai ragazzi che ci guardano dal canale 70.
A me dispiace, gli do le spalle per colpa di Paniconi che mette così il microfono.
Non ti preoccupare, non si offenderanno. Canale 74, dicevo, di NSL TV, dove siamo in diretta anche su Twitch, naturalmente. Siete veramente diversi da come vi immaginavo, ma comunque sempre fantastici. Meno male che Radio Rock c'è.
Come okay, diversi, cioè, pensavi che fossimo meglio, peggio, no, più alti, più
brutti. Non pensava che fossimo così belli, questo è, voleva dire questo. Non pensava che, cioè, pensava che fossimo belli, ma non così tanto belli e affascinanti.
Vabbè, no, lo capisco.
Come si evince facilmente da quello che accade sul canale 74 di NSL TV. Allora, diamo il buongiorno, dovrebbe essere in collegamento telefonico, a Saverio Tommasi di Fanpage. Ciao Saverio, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno, confermo, sono qui in collegamento.
Perfetto, buongiorno.
Ciao Saverio.
Senti Saverio, io vorrei partire subito, insomma abbiamo seguito i tuoi video reportage, in particolare l'ultimo, se non sbaglio, dalla manifestazione No Green Pass di Milano di qualche giorno fa. Allora, io volevo capire una cosa da te. Innanzitutto, ogni volta è terrificante guardare questi video, perché è anche un po' sconfortante da un certo punto di vista. Però mi viene da dire, sei anche in situazioni abbastanza rischiose, no? Come dire, sei stato in tanti ambienti, in tanti ambiti diversi, con circondato da persone di vario genere. Credi che questa volta tu ti sia trovato nella situazione in assoluto più pericolosa che ti è capitata, o ricordi anche situazioni peggiori?
No, non ricordo situazioni peggiori. No. Poi, diciamo, è un fastidio molto pesante, sono sincero, gli insulti, le minacce continue e continuate per alcune ore, molto pesante, però arriva a un livello di fastidio. Io non parlo direttamente su queste questioni di paura, perché comunque sostanzialmente c'era polizia a giro, eravamo di giorno, anche se poi era di sera, era comunque in mezzo a una manifestazione, non sono mafiosi, insomma, le opinioni mie con quelle dei No Green Pass sono diverse, però insomma non sono criminali con la pistola in tasca. Perciò ecco, paura lo riservo comunque ad altre situazioni, diciamo, che è molto spiacevole, molto fastidioso e pesante vivere quella situazione per delle ore consecutive.
Senti, tra l'altro devo dire che noi siamo chiaramente una radio che a Roma molto ascoltata, e quindi ci sono tantissimi pareri diversi, e c'è anche una minoranza, per fortuna, insomma, di persone che però sono in qualche modo a vario titolo Novax, poi molti di questi non vogliono essere definiti Novax perché hanno tutta una loro teoria, vabbè, comunque
libertà di scelta è la frase che utilizzano,
esatto,
sì.
Poi dicono no a questo vaccino, no, gli altri sì, questo no,
questa cosa meravigliosa.
Ci sono anche quelli che dicono no esclusivamente a questo vaccino, certo,
sì, quindi
no,
poi
ci sono quelli per cui ti dicono: guarda, noi non siamo Novax, siamo No Green Pass in massima parte, perché la maggior parte di noi sono anche vaccinati, che poi in realtà non è affatto
vero,
non è vero,
però quello che ci scrivono spesso è questa cosa qui, e riferisco riferito, è riferito ai tuoi, in particolare ai tuoi pezzi, insomma, ai tuoi reportage video. Non siamo tutti così, cioè non siamo così. Il video è i video, ce l'ha scritto anche uno ascoltatore prima, sono montati per far uscire fuori il peggio del peggio, ma noi in realtà non siamo così, siamo pacifici, abbiamo un'idea. Ecco, cosa possiamo rispondere a questo?
Allora, mi vengono in mente due questioni. La prima, quando uno dice non siamo tutti così, tecnicamente è vero, cioè nel senso in Italia le buone persone si infilano un po' dappertutto, di sicuro anche nel fascismo ci sarà stato qualcuno in assoluta buona fede che credeva di poter migliorare il mondo ed era entrato per questo con Mussolini, cioè nel senso tutti le generalizzazioni non funzionano mai, che però i video siano montanti diciamo così al contrario dell'arte è no, cioè ma anche perché cioè, sarebbe deontologicamente errato, sarebbe super mega querelabile, lo avrebbero fatto, mi avrebbero già querelato. Poi tra l'altro in tutte le manifestazioni, almeno quelle in cui vengo aggredito, sono seguito sempre da 3 o 4 cellulari insieme delle persone, ogni tanto li inquadro anche nell'ultimo video di manifestanti che mi riprendono per tutta la manifestazione, e non è mai uscito un solo singolo video di 15 secondi in cui io offendo qualcuno oppure incontro un premio Nobel che mi mette diciamo con la parola che riesce a prevalere, cioè non ci sono queste cose.
Premi Nobel non ne abbiamo visti, forse Montagnier magari sarebbe potuto sarebbe potuto andare.
Sì, che però diciamolo chiaramente, Montagnier ha totalmente perso il capo, il capo della ragione diciamo scientifica, non vuole andare sull'insulto personale, ma insomma è stato un sacco di volte smentito, ha delle tesi aberranti sul genere, sulla donna, insomma già anni fa, ecco.
Però voglio dire, una cosa che mi ha colpito.
No, non sono montati, cioè sono montati con quello che c'è, e se è vero che non tutti sempre saranno così, eccetera, anch'io ho uno zio che vota Lega e cui voglio tanto bene, cioè e secondo me non è razzista, però insomma la Lega è quel quacervo che io giudico così.
Saverio, che mi ha colpito moltissimo delle persone con cui ho avuto la possibilità di parlare, è che fondamentalmente, tolti alcuni diciamo deliri, perché io non so in che altro modo definirli, legati a veramente tra un po' gli alieni poi ai soliti Gates, cose, cioè, però poi tutto il resto non ha argomentato. Questa è una cosa, cioè sono persone che oltre giornalista terrorista e poco altro non sono andati, giornalista terrorista.
Ma è anche, cioè, dal mio punto di vista, lo dico sorridendo in modo amaro, ma è pure comprensibile, perché non esiste una base di argomentazione efficace se non la ripetizione continua di una serie di slogan, ma le argomentazioni non ci sono, cioè devono andare se no a raccogliere, o meglio a raccattare dichiarazioni e dati singoli presi dall'ex medico radiato, perché in realtà tutta la comunità scientifica sostiene una serie di tesi e le sostiene in base a tutta una serie di studi che non sono passati solo dalle verifiche in Italia, ma sono passate alle varie verifiche delle varie comunità internazionali, cioè non c'è niente di più studiato e di più verificato di questo, e al netto del fatto che è chiaro che si possa anche da vaccinati contagiare e prendere il virus, che ci possano esistere delle reazioni avverse, cioè che nessuno nega, ma su cui la comunità è allo studio per cercare di migliorare questi aspetti, che già per ora però sono incommensurabilmente migliori rispetto alla possibilità di non vaccinarsi.
Certo, no, io ti volevo chiedere, Saverio, partendo dal fatto che comunque in ogni caso vorrei che si sapesse che non esistono i candidati premi Nobel, cioè ovvero esistono persone che vengono candidate al premio Nobel ma non si sa chi sono, tant'è vero che vengono resi pubblici circa 20 anni dopo, se non sbaglio, qualcosa del genere, quindi quando uno dice io sono candidato premio Nobel sta dicendo una vaccata, cioè partiamo da questo punto. Però quando tu vai diciamo in questi contesti qua, effettivamente, dato che sei comunque un volto riconoscibile, si crea anche particolare diciamo disagio, particolare fermento insomma in questo tipo di situazione.
Certo, sì, ho visto la riconoscibilità, certo, anche questo.
E ho visto anche, diciamo, sotto i tuoi post, insomma, sulla tua pagina, sul tuo profilo di Facebook, che molte persone ti accusano di, come dire, fomentare un certo tipo di divisione. Quindi dici, tu facendo così, in qualche modo estremizzi, polarizzi le posizioni di queste persone. Come rispondi a queste accuse, insomma?
Allora, è una riflessione aperta, nel senso che il rischio della polarizzazione esiste nel raccontare senza nessuna ricerca dell'equidistanza, che è quello che io faccio. Io non credo all'informazione equidistante. Secondo me, quando uno dice voglio raccontare da sopra le parti, non voglio guardare con un occhio né più vicino a una parte né dall'altra, sta semplicemente guardando con l'occhio del più forte. Questa è la mia idea, su cui sono straordinariamente convinto, dell'informazione e del giornalismo. A me fa paura chi dice non sto da nessuna parte, per me è uguale. Io voglio qualcuno che onestamente mi dica con quale occhio mi racconta un fatto. Poi possiamo essere in disaccordo totale, eccetera eccetera, però almeno voglio sapere da che parte lo guarda. Io l'occhio con cui guardo le storie è quello delle vulnerabilità. Io sto dalla parte dei più fragili, io da quella mi metto e da quella e con quella guardo le storie che racconto. Non solo questa, ovviamente, delle manifestazioni di piazza, è proprio in generale le mie storie in assoluto. Però secondo me dovrebbe essere contenti, perché è un occhio onesto dichiarato all'inizio.
Sì.
Non mi ricordo più la domanda. Bravo il giornalista Tommasi, che si ricorda le domande e risponde casualmente su della roba che aveva già
la domanda prima. Era come rispondi a quelli che ti dicono che questo genere di servizi in qualche modo
che è una riflessione aperta, cioè che può anche fomentare, diciamo, qualche rabbia in più. Penso che da un'altra parte invece riesca a spegnere dei fuochi, però non nego, diciamo, gli effetti imprevisti, anche imprevedibili, che possa avere un racconto di quel che accade. Io credo che non solo chi racconta, cioè in questo caso il giornalista o qualcun altro, indipendentemente dalla tessera, non ho mai fatto questo tipo di distinzioni, possa avere degli effetti anche non desiderati, magari lì, ma non ci dobbiamo pensare. Se io mi mettessi a pensare ma quale effetto può avere il fatto che io racconti quello che ho visto, a questo punto starei censurandomi, cioè starei togliendo informazione alle persone che poi andranno a leggere o a vedere un video. Sì. E io non devo fare questo, perché non sarebbe più informazione, non sarebbe più soprattutto per gli altri informazione, per me sì, perché l'ho vista, ma io negherei la possibilità agli altri partendo da un mio presupposto pensiero in base a quello le reazioni potrebbe avere. Perciò la mia idea è raccontare tutto in maniera disincantata, onesta, senza sconti, indipendentemente da chi si ha di fronte, mettendoci la faccia, mettendoci il corpo, avendo comunque rispetto delle persone davanti, indipendentemente dalle tesi che si possono condividere o meno, però esplicitare anche il punto di vista e non far finta che tutto sia uguale e che sia predappio, come è successo, mi parlano della riapertura dei campi di concentramento, per me sia uguale rispetto al parlare dello Ius Soli. Certo. Però io l'ho intervisto, ma io non do un megafono, io l'ho intervisto, che è diverso, perché un megafono non bisogna fare i giornalisti per dare i megafoni, i megafoni ce l'hanno i manifestanti, giustamente, perché fanno un altro mestiere. Il mestiere del giornalista è quello di raccontare, allora io pongo delle domande e delle questioni.
Senti Saverio, qui a parte il fatto che ci scrivono ovviamente poveri venduti, che è bellissimo questo qua, perché io vorrei sapere chi cazzo ci compra a noi, cioè presentateci. Anzi, quelli ci comprano.
Io vorrei fare un appello a Bill Gates, cioè, a Soros, anche a Saverio, se ci può intercedere.
Esatto.
Se sono venduto non sono povero.
Esatto, poveri venduti è già un...
Saverio, ma tu lo conosci Bill Gates, Soros, qualcuno che ci possa finanziare, cioè almeno che possa dare qualche soldo a me?
Cioè, capito?
No, davvero. Infatti mi sento un po' escluso. Cioè, quando mi dicono tanto lo sappiamo che siete tutti pagati, io penso, ma forse sono davvero l'unico coglione che non riceve soldi.
Però, Saverio, siamo in un... Però se ci pensi, adesso vien da ridere, no? Ci facciamo una risata sopra, cioè, però cioè, è indicativo di come siamo messi. Ci sono due elementi, no? Che a me in qualche modo, che evidentemente turbano, distruggono, demoliscono la discussione. Uno è il poveri venduti, nel senso che chiaramente il presupposto qual è? Voi non dite le cose perché ci credete, dite le cose perché qualcuno vi ha pagato per dirle, e io appunto vorrei sapere chi è questo.
Io direi magari
il secondo
anche,
aspetto, il secondo aspetto interessante e inquietante al tempo stesso è il negazionismo sui dati, che secondo me è un punto. Cioè, tu, quando tu parli e porti queste persone a ragionare su dei numeri, ti dicono: ah, l'ISS, e vabbè, l'ISS si sa che sono falsi, sono numeri costruiti ad arte, e quindi è, questo qui è la demolizione di ogni possibilità di confronto e di dialogo. Sei d'accordo?
Certo.
Cioè, non c'è possibilità.
Sì, quando
di
ti dicevo prima che loro, cioè, l'argomento non c'era a Milano, e nella sostanza parlavano per una serie di slogan e di frasi preimpostate, mi riferivo a questo, cioè il fatto che quando non c'è una base di confronto possibile su nessun dato, perché uno qualsiasi cosa studiata, riconosciuta, verificata dice non è vero, e a quel punto gli rimane soltanto lo slogan, e infatti è per questo che poi da quella manifestazione sono usciti tutti quegli slogan.
Senti Saverio, una cosa su cui pure voglio chiederti, è arrivato un messaggio adesso e voglio rispondere. Allora, io ho intervistato anni fa, proprio dieci anni fa in questi giorni, tra l'altro, ho intervistato Gianluca Iannone di Casa Pound,
certo.
Perché volevo confrontarmi con lui su alcune cose. Io penso non ci sia persona più lontana da me dalle idee di Casa Pound,
no,
però
no, ci sono sempre io.
No, tu non sei più lontano di me.
Ha voglia.
Tu non sei più Samuele, lui non è più lontano di me, perché lui è un comunista di estrema sinistra, cioè, quindi si tocca un pochino. Io sono invece,
questa cosa degli estremi che si
io
toccano,
sono democratico.
Deve finire assolutamente.
Io sono un democratico, quindi non so. Vabbè, comunque al di là di questo, quindi io non sono assolutamente contrario a confrontarmi con chi la pensa in modo diverso, però qualcuno scrive: sarebbe bello se intervistaste anche chi la pensa in modo diverso. Ora, il punto è quello che dicevi tu prima, no? Cioè, quando lo fai con il confronto, mi perda Porro se non sbaglio, Red Ronnie Burioni, secondo me lì è l'errore, cioè nel senso pensare di poter mettere tutto sullo stesso piano, perché non vale tutto, cioè non è tutto uguale. Io credo,
certo.
Ma non so, sei d'accordo con me?
Sono assolutamente d'accordo. Anch'io sono stato, è uno dei miei video, diciamo, non il più visto, ma insomma molto molto visto, alcuni anni fa, a una delle feste di Casa Pound, quando era all'apice, diciamo, della possibilità di espansione, che poi non è mai fortunatamente avvenuta in quei termini da loro sperati.
Sì.
Però andai alla festa e andai ad intervistarli in maniera, diciamo, molto classica. Ovviamente loro sapevano.
Non ti hanno accusato di averli sdoganati, di averli, perché questa è una cosa classica.
Ah, no, figurati, no, poi ora ti volevo rispondere
legittimati.
No, questo è esattamente il contrario. Ma voi ve lo ricordate che Casa Pound querelava e vinceva chiunque li chiamasse fascisti, perché loro erano i fascisti del terzo millennio. Questo è proprio un dato tecnico, anche noi, cioè giornalisti in redazione, sapevamo benissimo, non si poteva scrivere fascisti, loro erano fascisti del terzo millennio. Da quando io ho fatto il video, che non è un merito mio, però per l'appunto ha coinciso con questo, loro a livello di vertice si definiscono fascisti, e allora da quel punto hanno smesso di querelare, perché le cause le avrebbero perse. Questa è la storia dei fatti, altro che sdoganati, cioè gli ho tolto eventualmente la dizione del terzo millennio, con cui loro vincevano le cause rispetto a chi li chiamava fascisti. Sulla questione perciò si intervistare, si parlare con una certa metodologia, un certo metodo, e ovviamente non si può fingere l'equidistanza, come dicevi te, mettere accanto Burioni, ad esempio, col negazionista per vedere la rissa, come ad esempio non si può mettere un sopravvissuto nel campo di sterminio insieme a un negazionista dell'olocausto,
certo.
Perché quello non è un dibattito sulle varie posizioni in campo, perché alcune posizioni in campo semplicemente non sono delle idee, perciò non possono stare all'interno del circuito democratico. Che poi possa essere interessante comunque sentire il neonazista o intervistarlo, certo che lo è, esattamente come secondo me sarebbe molto interessante parlare con un pedofilo non pentito,
sì,
che non ho mai trovato,
sì,
da parlarci,
certo.
Ma certo sarebbe interessante, certo. Perché ti apre delle dinamiche, ma non confrontare e mettere il pedofilo accanto al babbo del bambino,
certo.
Stuprato e violentato per un dibattito,
è
perché
chiaro.
Non c'è dibattito su quello.
Bravi. poi
scusami, sono d'accordo, perché ho questa voce, scusami, ho questa voce, ma sono per nulla arrabbiato, eh.
No, però mi piace,
mi piace questa cosa anche, della radio, no, ma
sei fiorentino, è bello il fatto che
infatti c'è qualcuno che scrive: Emilio, fai sentire a Saverio il tuo toscano, no? Fai sentire io so dire o grullo la maremma pestata maglia la bucaiola.
Tu devi sapere che questo siparietto tremendo
questo è proprio il turista da fuori, dico io che vado a Napoli con i miei colleghi di Fanpage di Napoli, faccio finta di saper fare il napoletano perché l'ho sentito una volta.
Napoletano è semplicissimo,
sento di Renzi o di Benigni mettendo tutto insieme.
Esatto.
Questo siparietto orribile l'abbiamo fatto anche con Antonella Bundu ai tempi candidata sindaca lì a Firenze, e lei giustamente era disgustata.
Era disgustata, devo dire la verità, era giustamente disgustata, ma io ogni volta lo devo fare, devo dire, perché io adoro lo stereotipo, mi piace tantissimo, ovviamente se è così per scherzare, per ridere, mi piace tantissimo lo stereotipo. C'è qualcuno che ti manda, che cos'è questa roba qua? Una domanda, vediamo un po' che c'è.
Io ho una domanda per Saverio che da sempre vorrei fargli, mi chiedo, visto che ultimamente i manifestanti nei video cominciano a trattarlo sempre peggio, con insulti allucinanti, spinte... cose fisiche, insomma, è diventato terribile. Quando vedo quei video c'ho un dispiacere addosso assurdo, perché lo recepisco io tutto quell'odio, figuriamoci lui. Mi chiedo se nella vita quotidiana, insomma, quando prima di dormire, insomma, in situazioni normali, quest'odio pesa, perché io non penso che ce la farei.
Va bene, è chiarissimo, pesa, Saverio?
Dipende dalle situazioni, pesa lì per lì, poi c'è, esiste tutta una parte di meravigliosa condivisione in cui si riesce a confrontarsi, e poi ho la speranza, la convinzione pure che il racconto serva comunque a cambiare in meglio a medio e lungo termine, perciò non oggi, non domani, non dopodomani, però credo molto nella parola e nella possibilità del racconto come veicolo di consapevolezza individuale e collettiva. Ma anche questa chiacchierata in radio, per me questa roba qui, per me è molto liberatoria, io ero contento di farla. Ieri, sentendo Emiliano, mi diceva dalle 9 alle 10, avevo il mio cellulare accanto e aspettavo la chiamata.
Ma non vedevi l'ora.
Ti chiamavo fra 5 minuti. va bene, a voglia, ci sono qui, aspetto. Poi... Ma non è l'idea della visibilità, è l'idea di poter ampliare il racconto, e allora in questo ci credo molto.
Dobbiamo chiudere, c'è una domanda di Emiliano ancora, però Saverio, se ti va, io prossimamente ti ricontatterei, e poi se capiti, quando vieni a Roma, naturalmente vienici a trovare in studio, se me lo scrivi io poi dopo ci messaggiamo e ti aspettiamo qui nei nostri studi.
Io ti volevo dire, Saverio, appunto riallacciandomi alla domanda dell'ascoltatore precedente, a me, per dire, quando capita, per dire che sotto qualcosa che ho scritto arrivano quelli dicendo 26 meno quando affonda un barcone, oppure senti veramente delle cose che trasudano una mancanza di empatia, una mancanza di umanità talmente assurda, talmente assoluta, che in qualche modo probabilmente anche dovuta a una provocazione o qualcosa del genere, suppongo. Io poi in realtà ci sto male, anche quando non si tratta di minacce, che sono arrivate a me, quindi suppongo che siano arrivate anche molte a te. In realtà un senso di disagio, un senso di malessere ce l'ho, e poi me lo porto appresso per tanto tempo, ti dico la verità. Non so effettivamente se questo poi ti capiti, oppure semplicemente ti basta rileggere appunto tante belle persone che scrivono o che ti contattano per poi riprenderti e tornare ad avere un atteggiamento positivo nei confronti dell'umanità.
Ma senti, forse più la seconda, no? Io appresso molto tempo non me li porto. Ci sono delle situazioni, dei momenti in cui vado un po' più giù, in cui mi è più pesante. Però ho la consapevolezza triste, perché non è bella, che queste persone ci sono indipendentemente, e quei pensieri più che quelle persone sono indipendentemente dal fatto di leggerli io nei commenti sotto. Perciò in realtà quando vengono fuori credo che ci sia un moto di umanità che li abbia nella sostanza molto infastiditi, e allora provo a guardare quei commenti da quella prospettiva, e se è vero che piacevoli non sono, neanche me li porto appresso per giorni.
Bene, Saverio, noi ti ringraziamo, magari ti disturberemo nuovamente nelle prossime settimane, se appunto capiti a Roma ti aspettiamo
più
qua.
Bello, grazie
Saverio. Saverio Tommasi, ciao, fanpage, grazie. Ciao. Chiudiamo qui con il The Rock Show di oggi, grazie Emiliano, a settimana prossima. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.